ma sono un amico.
Carlito,
la Maiocco,
Draculino e Frankenstein.
Occhio che Frankenstein si sente a pezzi, c'ha le pile scariche.
C'ha le pile scariche.
Luna piena lassù e l'uomo rumba urla. Un vampiro non è, se vede Pomodoro il conte Dracula.
Il conte Dracula.
E Carletto chi è? È un bimbo che si allunga 7,33.
Eccoci qua, ragazzi. Andiamo partiti 5 minuti prima.
Abbiamo fatto una falsa partenza.
Ecco, abbiamo per vedere se andava bene internet, visto che va
per
bene.
Per vedere se eravate attenti voi da casa che ci state ascoltando.
Siamo partiti ufficialmente.
Ciao a tutti, buon sabato pomeriggio e bentornati.
Francesco, siamo alla frutta in onda dai 15:17 su www.radiofonia.com.
Oggi stiamo un po' strettini, perché Nicola ha detto porto un paio d'amici e in realtà sono entrato e ho trovato un party.
Poi fa molto freddo, quindi
fa molto freddo come al solito. Meglio per quanto mi riguarda.
Allora, presentiamo, partiamo prima dai ragazze, penso che i maschietti non si arrabbiano, però giustamente bisogna essere grandi uomini nella vita, quindi non vai arrabbiato, no, infatti hanno detto di no, poi adesso parliamo.
Dalla mia sinistra un giro di nomi.
Laura Civeca, presidente associazione Speed Dog.
Perfetto, velocissima, chiara, rapida.
Laura Pascucci.
Silvia De Santis.
Chiara Sorbelli.
Chiara Pascucci.
Elena Mogini.
Michele Del Prete.
Lorenzo Cambiotti.
Quindi due chiare si sono, abbiamo scoperto, e io faccio parte di una compagnia teatrale che è un nome un po' particolare, carino, che facciamo dire dalla regista, della compagnia, che poi è anche una mia amica Carol, perché anche lei fa Carolterapia e nome Carol Schibo. Come si chiama la vostra compagnia?
Bruti Mabeli.
Bruti Mabeli, ci spiegherete capito? Perché la scelta di questo
per
nome peculiare.
Sono tutti belli, quindi...
Per noi sono tutti belli, però
quindi, ognuno ha le sue priorità. Allora,
però non sappiamo se sono brutti ancora, perlomeno non ci hanno aggredito. Ancora sono però vedremo adesso, magari i toni si scalderanno un po', bisogna stare attenti.
Andiamo con una canzone, che poi ho detto, come ho detto ai ragazzi, possono darci le richieste musicali, chiudiamo fino alle 17 su www.telefonia.com. Partiamo con Sugar e poi torniamo e iniziamo. A dopo.
It's December 6, 2014. We're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome. And we're late. What's the door for you, Mr. Madden?
I'm something weak.
sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than the Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
Questi erano i Maroon 5 con Sugar,
canzone sempre a sentire. L'hai arrivato anche Fabio, ragazzi.
Ciao,
purtroppo
ragazzi,
ho trovato una serie un po' bassa, però adesso troviamo una soluzione.
C'è stato uno che giocava a pallavolo,
no, uno molto basso, quello sicuro, perché o molto alta, seconda.
Ne abbiamo avuti diversi di pallavolisti nelle ultime puntate.
E poi vediamo,
possibile che abbiano settato.
C'è a finale, c'è a finale in Giappone, i serbi a finale mondiale, Italia-Serbia, stanno su 2-2. Adesso mentre veniamo in audio, dopo conteremo su internet se l'Italia è riuscita a fare, no? Hai già il sogno dopo 16 anni di vincere contro la Serbia, campione del mondo, un mondiale. Poi iniziamo con i nostri ospiti.
Iniziamo con la nostra prima ospite, Laura, che ci parla della sua associazione Speed Dog.
Sì, l'associazione nasce nel 2012 e ci siamo uniti, eravamo un paio di educatori cinofili, io venivo già da una formazione anche sociale, quindi oltre ai cani univo, diciamo, la mia attività di volontariato all'interno di diverse associazioni nel settore sia anziani che bambini. Poi ho fatto un master universitario proprio all'Università di Perugia in attività e terapia assistita per l'ausilio di animali, e dal 2014 siamo presenti all'interno dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia da quest'anno in 4 reparti. Siamo partiti con l'oncoematologia pediatrica con il mio cane Cali, che è un pastore australiano, e ora abbiamo allargato il team a altre persone.
Certo.
Quindi ci piace unire il cane alle attività con persone che hanno difficoltà.
Quindi diciamolo, perché magari potrebbe non essere chiaro, l'associazione si occupa di pet therapy.
Sì, di pet therapy, abbiamo anche tutta una parte sportiva e di educazione per cani e proprietari che devono magari imparare a gestire, ecco, i propri animali.
Dopo chiediamo appunto anche come esiste un rapporto animale-uomo, no? Perché
esatto.
Sia sicuramente che penso all'interno di un'abitazione è un rapporto, no?
Sì, ora
difficile,
siamo,
e bello.
Essendo all'interno di ambienti urbani, no? Perché adesso comunque si costruisce sempre di più, no? Siamo sempre più stretti. e si è ritornati però anche a riscoprire, nell'essere nel nostro appartamento, comunque a riscoprire la volontà di riavere con noi un contatto con la natura, che generalmente è prendendo con noi un cane o un gatto, magari anche altri piccoli animali. Noi ci occupiamo, ecco, di questo rapporto con i cani, che nel riscoprire la voglia e quindi il desiderio, no, di condividere la propria vita con degli animali va comunque gestita con attenzione, soprattutto per evitare poi tutti gli incidenti, i problemi, le intolleranze che si sentono anche nei telegiornali, che va a discapito un po' poi di tutti.
Chiudiamo anche i vostri contatti.
Laura, tu fuori dai microfoni già mi hai accennato un qualcosa, però come sei arrivata a quest'idea, a questa realtà della tua associazione? Tu mi hai detto che già da qualche anno prima ti sei interessata.
Sì, io sono passata attraverso diverse associazioni, alcune mie insieme ad altri collaboratori. Ho collaborato con psicologi, con chiaramente anche professionisti che si occupano, no, per il loro lavoro di problemi, di disabilità, quindi che possono essere anche anche dalla semplice educazione del bambino.
Certo.
E, dopodiché però facendo anche il master universitario, ma anche dei corsi con altre associazioni, ho formato questa idea che il cane, siccome che lo trovo molto, sostiene molto me, anche la mia famiglia, no? Comunque la convivenza con un animale è comunque una cosa molto bella, ho detto perché no non indirizzarmi in questa strada. E quindi ho unito questa mia volontà, no? Di fare volontariato con i bambini, con le persone che hanno delle problematiche, unendo però la mia attività, la mia passione per i cani. E poi ho trovato altre persone, altri
sì,
ragazzi che
in quattro persone, mi sbaglio?
Sì, allora i conduttori che adesso ci occupiamo di pet therapy, sì, in questo momento siamo, okay, siamo in quattro, tra cui abbiamo anche una componente che si occupa di attività con i gatti. Sì, è molto innovativa, stiamo provando a fare alcuni progetti. E poi abbiamo tutto il nostro staff di Speed Dog che si occupa dello sport e dell'educazione di base, quindi abbiamo l'istruttrice Gioia Garzini, che è quella, l'istruttrice che tiene in piedi tutta la parte diciamo sportiva e anche dell'educazione, si occupa anche dell'educazione di base, e io sono diciamo quella che si occupa della parte della pet therapy, insomma, nel suo in generale.
Perfetto. Laura, tu hai utilizzato una parola molto interessante, ovvero innovativa, riferendoti alla diciamo divisione tra virgolette riguardante l'utilizzo dei gatti, ma la pet therapy, parlando del nostro contesto locale in Umbria, può essere definita una novità oppure è una realtà che già esiste e ha preso piede e viene in qualche modo utilizzata in maniera concreta?
Devo
oppure
dire,
siete dei pionieri diciamo in questo ambito?
Devo dire che in questo momento posso dire tranquillamente che in Umbria la pet therapy è comunque un'attività che sta diventando organizzata, quindi comunque la possiamo ritrovare in diversi contesti anche grazie ai nuovi corsi che vengono fatti, quindi ci sono, no, dei bravissime persone formate, anche perché è importante dire che questo tipo di interventi, come potete ben pensare, comunque serve una formazione specifica sia per l'operatore che per l'animale che va a fare questi interventi. Devo dire, no, che in Umbria parliamo di una realtà abbastanza consolidata, ora si stanno facendo dei nuovi regolamenti anche in base alle nuove istruzioni, diciamo così, del Ministero della Salute. Devo dire che ecco il fatto di essere pioniera, questo sono molto contenta, devo ringraziare tantissime persone, da Antonio Margiotta che ci ha aiutato tantissimo a entrare per esempio nel contesto ospedaliero, quello è stato assolutamente innovativo perché al Santa Maria della Misericordia non esisteva un progetto di pet therapy.
Infatti è la prima volta che, scusa se mi intrometto insomma nella tua spiegazione, infatti è la prima volta che sento che a Santa Maria della Misericordia c'è anche questa cosa della pet therapy, insomma.
Sì,
è interessante.
Sono quattro anni che è presente per volontà di persone, diciamo Antonia Margiotta, Maria Rosi, ho tanti collaboratori intorno che mi hanno aiutato in questo, e in questo momento devo ringraziare anche tutta la direzione dell'azienda ospedaliera di Perugia, perché noi abbiamo una convenzione gratuita con loro, quindi tutto quello che noi facciamo in questo momento comunque ci tengo a precisare che non è retribuito, okay, da nessuno, e ci piace moltissimo farlo perché ci hanno allargato in questo momento anche ad altri reparti, perché dopo quattro anni io ho iniziato in onchematologia pediatrica, quindi insomma un reparto direi importante. Importante, e quando si è vista, devo dire, no, la positività che porta l'animale in un contesto del genere, quindi abbiamo allargato questo ad altri reparti. Quindi io spero di poter portare anche dei dati, diciamo, proprio numerici di quello che si sta facendo.
Anche perché fuori Umbria, poi diciamo parli di teatro, vedi in Toscana, Nimi se sbaglio, adesso mi ricordo Toscana in mente perché non se ne parla, è un tipo di terapia, no, verso i bambini e gli adulti,
sì,
molto,
sì,
molto diffusa.
Sì, mi risulta che per esempio ad Arezzo, all'ospedale di Arezzo, sia dal 2002 che c'è,
infatti,
un'associazione che sta facendo.
Quindi,
no, ci sono anche per esempio a Milano, all'ospedale Niguarda, c'è un'attività di pet therapy ormai consolidata. C'è da dire che poi dipende molto dall'ambiente anche ospedaliero, perché noi devi avere anche l'ambiente che ti permette
che
di farlo. Sì, sì, assolutamente.
ovviamente tutti i vari aspetti di certo. questo Pet Tempi.
E tu mi hai lasciato una simpaticissima brochure che contiene anche i contatti della vostra associazione, quindi magari anche per chi ci sta ascoltando.
Diciamo esatto, adesso poi i codici alla fine.
Dici, poi alla fine lo ricorderemo, come possono entrare magari in contatto con voi, avere maggiori informazioni, dove possono trovarvi sia fisicamente che magari anche attraverso
la nostra sede, diciamo così, operativa. Abbiamo un campo di educazione soprattutto utilizzato nelle attività di sport più che nella pet therapy a Cenerente, quindi ci troviamo in strada Cenerente con l'Umberto numero 11. Riceviamo generalmente, abbiamo dei giorni fissi per lo sport. Invito tutti comunque a seguire la nostra pagina di Facebook, Speed Dog, e lì potete trovare tutte le informazioni. Anche noi organizziamo periodicamente dei corsi insieme a agenzie formative della regione, riconosciute dalla regione Umbria, dei corsi per diventare coadiatori del cane, così ora si chiama il conduttore del cane in pet therapy. E poi c'è anche il mio riferimento telefonico come referente del gruppo Pet Therapy, che è 349 4671 250, e poi potete contattarci anche via mail.
Fabio, manda a voi e poi passo a teatro.
Sì, fate delle manifestazioni che pubblicizzano e quindi creano attenzione verso le dinamiche che hai appena illustrato?
Sì, allora recentemente abbiamo partecipato proprio la scorsa settimana, sabato, a un convegno che si è tenuto a Santa Maria degli Angeli sulla pet therapy e le relazioni affettive.
6-7 ottobre, dimmi se sbaglio, c'è stato... Bastia Umba,
noi siamo stati alla giornata Speed Dog, che fa parte della rete del Sollievo del Comune di Perugia.
Okay.
Tra l'altro, una delle cose che magari avrei detto insomma anche più avanti, comunque Speed Dog collabora con tutte le istituzioni.
Perfetto.
Quindi il Comune di Perugia fa parte della rete del Sollievo per le cure palliative e con la regione Umbria, quindi azienda ospedaliera, e quindi ci teniamo a collaborare comunque anche con tutti gli enti che si occupano, cooperative sociali. Abbiamo fatto convegni. Allora, il nostro diciamo problema tra virgolette è che la pet therapy è di difficile dimostrazione, nel senso che abbiamo pochi filmati perché abbiamo i problemi con le liberatorie, perché comunque devi filmare una situazione di sofferenza,
di disagio,
ci sono delle problematiche. Abbiamo delle foto, quindi quelle poche foto che, quindi quando facciamo le manifestazioni, al di là della presenza dei nostri soci a quattro zampe, cerchiamo di fare sempre più questo, perché ci rendiamo conto effettivamente che dopo quasi 5 anni che siamo in ospedale lo sanno in pochi effettivamente. Anche se dentro all'ospedale, però è nei reparti, ci sono delle note informative per i genitori, per le persone che vengono, perché noi siamo in oncoematologia pediatrica, in pediatria, in psichiatria, e inizieremo ora a breve nell'unità spinale unipolare.
Mi faccio un momento perché sono reparti difficili, poi
quelle cruciali
che due le conosco bene, poi ne riparliamo. Passiamo un attimo a segnare un attimo il teatro, anche per cui Fabio abbiamo anche una compagnia teatrale, e hai visto
tutto il resto?
Da seconda laurea fino a
al terzo
Lorenzo,
al secondo Lorenzo.
Poi ci mancano anche altri 3 ragazzi.
Ma facciamo parlare hai visto? No.
No,
proprio ho visto che
qua dietro
vabbè, io faccio la domanda, poi chi vuoi rispondere alza la mano. Allora, prima domanda: da quanto tempo c'è questa compagnia teatrale e come è nata l'idea di fondare Bei?
Allora, in realtà noi siamo attivi effettivamente da un annetto, cioè da febbraio del 2017, e la nostra piccola compagnia è una compagnia amatoriale, ecco, e ci divertiamo a fare teatro, e quindi è per questo che siamo nati, insomma. Cioè, io avevo voglia di fare teatro e volevo anche sperimentarmi un po' nella creazione di uno spettacolo, quindi vedere come si realizza uno spettacolo partendo dalle fondamenta, quindi prendendo il testo, scegliendolo, magari tagliando, aggiungendo, e in questo ho voluto, come dire, coinvolgere cimentarmi in prima persona e poi chiaramente ho invitato anche degli amici a partecipare, insomma, perché una compagnia ha bisogno di attori, quindi ecco.
Quanti spettacoli avete fatto di recente?
Allora, come numero effettivo di spettacoli...
Qui ci sono un sacco di domande.
Capito che abbiamo, fino a 5 abbiamo tempo.
Adesso fioccano.
Fino a 5 abbiamo tempo, Fabio, che c'è anche a musica.
Come numero di spettacoli ne abbiamo fatti due, cioè nel senso abbiamo messo in scena due commedie. Però poi come rappresentazioni ne abbiamo fatte 4 in totale, cioè quindi nell'arco di 2 anni. Poi
quindi è da 2 anni che c'è questa compagnia.
Sì, sì,
l'ultimo si chiama Immaiato Immaginario, giusto?
Sì, sì, il primo anno abbiamo messo in scena La bisbetica domata di Shakespeare e quest'anno Il malato immaginario di Molière.
Tutte cose molto impegnate.
Sì. Chi è ammaiato, tu?
No, no, era Michele.
Michele, tu hai immaiato?
Sì. Ero il malato e...
Che malattia avevi?
Ma ce l'avevo un po' tutte, effettivamente.
Perfetto, benissimo.
Anche se non ce l'avevo, mi piaceva pensare di averle. Sì, che poi, diciamo, le persone che mi conoscono sono venute a... Non, insomma, per peccare di modestia, comunque a complimentarsi con me. E poi hanno tutti aggiunto, certo che tu non hai dovuto neanche recitare. Perché come ero sul palco ero anche nella realtà, perché dicono che io ce l'ho un po' questa cosa della malattia immaginaria, che poi mi sono calato un po' nel personaggio, ecco.
Anche tu da 2 anni come...
Sì.
Ok. Come è nata, senso, anche te, in questa idea di fare teatro, di far parte di questa compagnia?
Sì, c'è stato un po' l'inizio...
È una domanda che io estenderei a tutti, a me piacerebbe
infatti
sapere perché ognuno
infatti
di voi
recita. Ho iniziato
recita
da... Michele, sì, perché poi Orange e tutte le altre vanno in sponde, quindi preparati, vai.
Almeno da parte mia all'inizio c'è stato un po' il dubbio se accettare o meno, perché il teatro, devo dire la verità, è affascinante come attività. Anche lo stare sul palco, il divertire, portare anche un 2-3 ore di divertimento alla gente che magari stacca dal quotidiano in quel frangente, è una cosa bella. Sicuramente è nato sia, come diceva la Laura, insomma, un po' per divertimento a livello amatoriale, però penso di parlare a nome di tutti, ci ha dato tante soddisfazioni in questi 2 anni, poi penso lo potranno confermare anche gli
infatti
altri.
Adesso tocca a Lorenzo e agli altri.
Io, cioè, nella compagnia ci sono solamente da quest'anno, okay, quindi non ho partecipato alla bisbetica domata e ho preso parte soltanto al malato immaginario.
Sono da poco.
Esatto, sono quello nuovo, insomma, del gruppo. E niente, io ho sempre un po' recitato, però in qualche contesto, ad esempio oratoriale o roba del genere. E quando a inizio anno Laura è venuta a chiedermi di partecipare, insomma... Cioè, sono stato contento, a parte che è una mia amica di infanzia, insomma, ma l'idea di poter fare teatro, tra amici, quindi senza sottostare a nessuno, organizzarci tra di noi, è stato, cioè, un'esperienza migliore di tutte quelle che avevo fatto in precedenza.
Bene.
Poi?
Elena?
Vai.
Ma...
Vieni avanti.
Non abbiate paura, quando ci manca telecamera, che nessuno vi muove.
Oppure timbra da laggiù con una bella voce da proscenio.
Ma no, ma più o meno è nata come per Lorenzo, perché alla fine io e Laura, la nostra amicizia è nata a teatro, perché ci siamo conosciute che eravamo piccoline, avevamo tipo 7-8 anni.
Che adesso sono consumate dalla vecchiaia, le rughe sul volto di questi,
infatti,
di questa compagnia.
Quando passate eravate giovani, questo dire.
Sì, ci siamo conosciute questi e poi, non so, verso il periodo del liceo questa cosa si era un po' sospesa, però quando ci rincontravamo, insomma, ne parlavamo, lei mi diceva che, insomma, voleva creare questa compagnia che interessava tanto il teatro, e poi quando mi ha mandato il messaggio per dire ma vuoi venire per rincominciare questa attività, ho detto sì, riprendiamo i vecchi tempi, adesso però ce lo gestiamo noi.
Adesso ci gestiamo noi, nonostante l'età, deciso.
Chiara bionda, sono uno e due, non lo so, perché dipende da che. Chiara
bionda.
Bionda per chi non può vedere.
Per chi non può vedere, abbiamo due chiare.
Intanto Laura è mia sorella, quindi.
Grazie per l'informazione.
Sì. Anche io sono nuova, tra virgolette, cioè nel senso che ho iniziato quest'anno con loro. Abbiamo sempre fatto teatro, è sempre stata una passione che ci ha accomunate fin da piccole. Abbiamo iniziato anche noi in contesti parrocchiali e ultimamente io lo sto riscoprendo molto. Mi sono sempre buttata nella danza, comunque il teatro mi è sempre un po' rimasto, quindi ho visto l'anno scorso che noi facciamo le prove a casa nostra, quindi è totalmente, certo, una cosa autonoma. e ho visto che in realtà questa cosa funzionava, che non solo si sono divertiti ma hanno fatto veramente un bello spettacolo, e quindi ho detto va bene, facciamolo insomma quest'anno.
Beh, poi teatro e danza, così come teatro e canto e musica, hanno molti punti in comune, sì, no? Quindi sono due mondi, anche se apparentemente diversi, comunque realtà, con dei punti di congiunzione importanti. Chiara?
Allora, io inizio da fare...
No, Chiara bionda,
Chiara meno chiara, ecco. Un po' più scura.
Ho iniziato a fare teatro sempre da piccina, tipo 7-8 anni, quindi più piccina di adesso, dai. E, però sempre in ambito parrocchiale, perché... ero un po' timidina, quindi la mia mamma mi ci ha un po' spinto e poi ho visto che ha funzionato, quindi l'ho continuato per un po'. Poi l'ho lasciato per un lungo periodo. E
anche qui parliamo di anni, decenni, no? 50 sì, anni. Dopo 50
50 anni pro capite, lo ricordiamo.
Scherziamo.
E niente, poi l'abbiamo ricominciato l'anno scorso con la Bisbetica Domata, e visto che io sono amica di Laura anche al di fuori del teatro, sì, ma un po' come tutti.
Tutto ruota intorno a Laura.
No, vabbè, mi ricordo che se ne parlava molto di questa cosa, quindi quando alla fine ha deciso di...
con gli Avengers.
Quando alla fine ha deciso di cominciare questa avventura mi ha fatto piacere farne parte, insomma. E infatti stanno continuando.
Silvia?
Silvia, non un attimo, mi ricordavo, mi avevo spiso.
No, diciamo che come per gli altri anche a me è un contesto che ha sempre affascinato il teatro, quindi anche a superiore ho sempre seguito dei corsi che facevano nel doposcuola, però per me è un po' diverso perché io loro non li conoscevo, ma conoscevo Laura perché frequentiamo la stessa facoltà a Perugia. E quindi diciamo
è il collante
che,
di tutto,
sì,
lei,
sì,
proprio,
sì, è stato
facoltà di
lettere moderne. Okay. E quindi diciamo che un giorno insomma è venuta là proponendomi questa cosa, e io un po' titubante perché comunque non conoscevo nessuno, era una cosa che mi affascinava, però ho detto non lo so, sai, insomma sempre un po' nel dubbio, e poi alla fine ho detto di sì, ho detto vabbè, andiamo a vedere, poi si vedrà quello che sarà, e niente, poi sono due anni che...
Quanti siete in tutto?
Allora, quest'anno siamo 10. Poi l'anno scorso eravamo 7, c'era una ragazza che si è trasferita per motivo dell'università e quindi non ha partecipato quest'anno.
Certo.
Mentre se ne sono aggiunti te.
Dopo nel prossimo blocco vi farò una domanda proprio inerente al numero di... Sì. Però prima di passare alla musica volevo fare una piccola considerazione personalissima su... Perché è emersa più volte la parola amatoriale, però quasi spesso... si ha quasi paura di dire che uno fa un'attività di tipo artistico in maniera amatoriale. Io penso che invece sia una cosa bellissima, perché prima della professionalità ci vuole l'amore. Cioè, amatoriale significa che qualcuno ama quello che sta facendo, anche se quella cosa paradossalmente non gli dà una remunerazione. E penso che sia una cosa che uno dovrebbe andare fiero di dire: sono un amatore di quella cosa lì.
E poi è bello.
Perché la professione è una conseguenza.
Bravo.
Tu magari lo fai bene, allora ci vivi pure di quella roba là.
E poi due cose mi mentre. Prima tanto vi faccio complimenti adesso di fare la battuta sulla Juve, che ho fatto molto dei giovani. Perché
al giorno oggi è impegnativo.
No, ma poi al giorno oggi
è molto impegnativo.
A giorno, poi aspetta, va. A giorno oggi avere un gruppo di ragazzi che mostrano una passione, no? Decidono per conto proprio di creare, non amatoriamente, ma una compagnia teatrale,
certo,
spinta da passione, non è da tutti. E poi parlavamo, oggi abbiamo anche Laura che parla di animali e persone. C'è una cosa, penso, che spesso unisce, che animali spesso dimostrano le persone, è affetto. Quindi
certo,
è una puntata dove la passione anche per argomento di altri animali c'entra molto bene. Quindi poi ho detto lui, niente di amatoriale, quando ci si mette a passione poi la passione
diventa bene,
viene dopo.
Provano e si cimentano sull'arte, perché in arte
facciamo una battuta,
espressione, cioè tanta roba.
Faccio una battuta che a noi non ci rochina l'età, a me, a te non ci rochina l'età,
no,
perché sono persone a modo, chiaramente poi non mettere in difficoltà le persone anziane, giustamente, perché agli anziani si porta rispetto.
Fino ai 5, poi dopo ci potete chiedere, però fino ai 5 non chiedete
le anzianità,
educazione importante. Questa me l'ha chiesta Michele, sì, e la presenti tu, quindi così poi...
Oddio, la pronuncia è pessima, perdonate.
Ma in inglese è peggio del tuo, non ti preoccupare, poi presenti.
Comunque è la canzone degli Imagine Dragons e il singolo è I Don't Know Why.
Bravissimo, vedi?
Bravissimo.
Grazie.
A dopo.
could be strangers in the night. We could be passing in the shadows. We couldn't be closer if we tried. When we're caught in the headlights, we could be faces in the crowd. We could be passing in the shadows. Life and the risk of being found. When we're caught in the headlights.
E fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker, perché lo fai? E fai l'analista di calciomercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone. soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso.
Sei fuori, domanda, una affermazione, vabbè.
Sì, stato fuori casa però.
Lo stato sociale, fuori. Una vita in vacanza, canzone che ha vinto, ricordiamo, Sanremo nel 2018. Allora, sentiamo i nostri ospiti, però...
Che visto che eravamo solo 10, se ne sono aggiunti altri due. Vabbè, Fabio è già arrivato prima, adesso siamo in 12.
Matteo, quindi una squadra in pallone, compreso il secondo portiere.
E scusate che oggi sono arrivato in ritardo. Sì, oggi
questa settimana non siamo alla frutta, esatto. Siamo alla Macedonia, infatti, perché è veramente pieno.
Tu fai il secondo portiere, perché a squadra in pallone
sì, sì,
abbiamo...
Sì, numero 12.
Va bene, va bene. Poi chi gioca un po' a attacco difesa d'ambo, quello decidiamo... Poi abbiamo trovato una notizia strana, diciamo prima di
la diciamo,
non
sì.
Mi ha avvertito che era così affollata la puntata.
Ma è una sorpresa.
Anche a me,
Ma non è finita qui, per le 5 saremo in 30. Ah, sì, stiamo cercando di stabilire un nuovo record.
Ah, in metà in questo momento.
Abbiamo tre squadre.
Esatto.
Sì, allora, diciamo una notizia strana, che sì. Ha trovato su Inter, la faccio dire a te perché non... tu che hai trovato, quindi è giusto che...
Allora, pare che in Cina non siano solo celebri per copiare le cose a noi, ma ogni tanto escono fuori anche con delle cose originali, tutte loro. E si sono inventati in un ristorante di una città che non riesco assolutamente a pronunciare,
provincia di Hebei,
i noodle più costosi al mondo. Cioè, pensate, qui dice la notizia, riporta, costano addirittura un piatto di noodle più di una mucca, ma io direi più di una mandria intera di mucche, perché un solo piatto di questo noodle di manzo costa l'equivalente di 1600 euro. Devono essere buonissimi, mi auguro, perché
si potrebbe fare uno spettacolo su cucina cinese, sì. È un'idea, no? No, va bene, tutto in Cina.
Avevamo parlato dei pannoloni delle galline d'oro e qui probabilmente questi saranno gli stessi che comprano
andati.
I pannolini alle galline e poi andranno a mangiare questi noodle da 1600 euro.
Tiriamo con i nostri ospiti, almeno parliamo di cose meno strane e diciamo del nome di questa compagnia, no? Che nome simpatico. E particolare, non puoi rispondere al regista, vieto rispondere al regista, quindi uno di voi deve rispondere.
Vedo delle dita che puntano sì. Tutte in un'unica direzione.
Sì, soprattutto la ragazza con gli occhiali. Vedo
una che direzione sono... chiara.
Sì. Chiara.
Ma in realtà non l'ho deciso io il nome, si è deciso tutti.
Sì, no, no, ma non è che ce l'ho con
si
te.
Si è deciso
non
da
sappiamo
solo.
Con te, perché questo nome? Non per nessuno ce l'ha con te, tranquilla.
Allora, l'anno scorso a ridosso dello spettacolo dovevamo necessariamente scegliere un nome. E quindi ci siamo messi a tavolino e abbiamo iniziato a buttare giù un po' di idee, però nessuna convinceva e quindi è finita un po' in delirio la serata. Alla fine la Laura ha detto va bene, chi resta fino in fondo decide il nome. Siamo rimasti in tre, sempre più sclerati perché nessuno riusciva effettivamente a
tirare. Ma quasi una roulette russa, cioè sì, chi sopravvive vince.
Più o meno
un massacro è stato.
E quindi niente, alla fine è uscito un po' questo nome particolare e la Laura ha trovato anche dei risvolti filosofici dentro, quindi è andato bene a quegli ultimi tre che erano rimasti, quindi io, lei e Francesco che oggi non c'è, quindi gli altri
sono
non sono d'accordo.
I risvolti filosofici.
Allora, diciamo che bruti ma belli, cioè della serie che siamo un po', come dire,
bruti con una T?
Sì. Ah, okay. Sì, no, sembriamo un po'
brutali, un po'.
Sì, un po' poco carini all'aspetto, un po' come i
se non applaudi ti menano, scende uno dei loro e scende da sgarassoni finché non applaudi.
No, sembriamo
però
così,
sono
però
belli.
In realtà
però sono belli.
Sì, abbiamo tanto tante cose positive, no, da tirare fuori, certo. Quindi siamo anche belli in questo senso, ma diciamo che siamo anche un pochino come le pecore, quindi belliamo un po' come le pecore, quindi un po' tutto
è insieme.
L'importante a teatro è non essere cani, poi capisco. Se siete pecore benissimo lo
capisco
stesso.
Perché avete messo un po' petto, vai in nome, adesso capisco perché siamo in... ma gli altri nomi qua erano che erano state ricordate,
non
qua
ce
che...
lo ricordiamo, okay. Però siamo partiti, per questo siamo partiti dal biscotto, il dolcetto brutto, i brutti ma buoni, e quindi da lì è nato,
però sinceramente quello. Molto carino,
ah, è bello. Infatti,
molto carino, sta riscuotendo un successo
e anche un senso, o meglio gli si può trovare un senso, sì, come hai fatto tu.
Quante femmine e quanti maschi? No, per curiosità ti ho chiesto questa domanda.
Allora, siamo attualmente 6 ragazze e 4
quindi,
ragazzi.
Quindi i maschi non con, cioè, non hanno potere di
decisione. No, noi 6 donne, cioè, no, siamo quanti, qua, però non
so. Io volevo agganciarmi proprio a questa domanda da prima. Volevo chiedervi alla regista, ma chiaramente estendo la domanda a tutti quanti. La scelta delle vostre delle rappresentazioni è influenzata dal cast, oppure il cast, visto che comunque da quello che ci avete detto in amicizia anche espandete, o è il cast che viene scelto in funzione della rappresentazione?
Sono dei diti, quindi fai esponare, perché sono dei dita,
sì, anche qui le dita puntano,
pare di aver capito che c'è
una direzione,
un'unica direzione.
Sì, no, allora diciamo che innanzitutto io prendo in considerazione le opere,
certo.
Diciamo che mi piace affrontare quella che è la letteratura teatrale, almeno i classici, scegliendo sempre le commedie perché ci piace divertirci, quindi anche ridendo, e ci piace far ridere anche le persone che vengono a vedere lo spettacolo, e quindi scegliamo solo commedie. Tra queste mi piace ecco sperimentarmi con i classici, e nasce quindi tutto prima di tutto nasce dal testo, poi le persone che faranno quel personaggio, che interpreteranno quel particolare personaggio, lo vedremo dopo. Prima di tutto viene il testo, e poi ecco
poi ragazzi, Laura,
sì. Poi c'è una specie di finto votazione, certo. Diciamo
una pseudo democrazia
nella,
diciamo,
scelta del testo proprio,
sì, ecco che io presento 3 o 4 testi alternativi,
ma la decisione è già presa,
poi fondamentalmente, cioè,
esatto, sì.
Ma i classici reinterpretate oppure siete fedeli, diciamo, al testo originale?
Allora, in parte diciamo la nostra reinterpretazione è un po' particolare, cioè nel senso, nella Bisbettica domata abbiamo dovuto tagliare perché eravamo solo in 7, quando in realtà la commedia presenta 15 personaggi, okay. Quindi è stato un taglio determinato soprattutto dalle forze che avevamo,
certo.
E quindi abbiamo dovuto ristrutturare la storia in modo tale che potessimo essere in 7 a recitare. Mentre per quanto riguarda il malario immaginato, che poi abbiamo cambiato il nome in il malario immaginato.
Se è meraviglioso, perché fai questi cambiamenti, sono spettacolari, complimenti.
E ecco, lì abbiamo tenuto il testo.
Però la Dometica bisbata non l'avete fatta.
No,
rimasta
quella era secondo Will.
Sì, la Bisbetica domata secondo Will. Ecco, per il malato immaginario abbiamo mantenuto il testo, gli atti, diciamo, così come sono stati scritti. Abbiamo solamente cambiato un intermezzo, e l'abbiamo, come dire, abbiamo parlato di qualcosa di un pochino più serio, quindi di quella che è effettivamente la malattia immaginaria, spiegando un po' qual è il senso secondo noi dell'opera di Molière, e anche calandola un po'
diciamo, nella realtà di tutti i giorni,
sì,
nell'attualità,
in quello che riguarda la persona, sì.
Ma a livello scenico, quindi, cioè, per esempio, vi mantenete fedeli ai costumi seicenteschi in questo caso, oppure diciamo siete modernizzate le commedie,
creativi, diciamo?
No, per il momento siamo stati fortunati che siamo riusciti, diciamo, a trovare dei costumi che in qualche modo riproducessero l'epoca, sì. Mentre per la scenografia siamo un po' adattati, cioè abbiamo preso mobili da casa,
non da IKEA.
No, non avete messo.
Precisamente non pagate, almeno così non pagano.
Se no lo facevate da IKEA.
No, perché la Aurea sì, la sorella di Aurea Ma è veramente così
decisa?
Oppure...
Sì, assolutamente.
Perfetto, vedi.
Decide tutto lei. Dice, sì, sì, che cosa volete fare quest'anno? Si propongono varie cose. Ma che ne dite di questo? Va bene, quello.
Cioè, roba che Stanislavski, chi?
Cioè. A fine puntata ti vedi quando è finita la puntata. Voglio chiedere una domanda, ma c'è la tavola a pette terapi, no? Prima, durante la musica, ci sono delle foto, no, di questo di piano che ci hai portato, dei vari cani, no, che sono impegnati nella vostra attività. Una domanda che prima ti voglio fare, la razza del cane, no, e anche la taglia, cioè possono influenzare la vostra attività e il rapporto, no, il modo in cui voi cercate di allenare gli animali a rapporto con la persona?
Dunque, io e i miei altri due colleghi, Michela e Lorin,
chi salutiamo
diciamo che se avessimo, ogni volta che ci incontriamo, ci guardiamo e poi diciamo, ma se noi avessimo tanto spazio e una casa enorme, prendiamo un cane per ogni razza, più tutti i meticcio, il canile, e li impieghiamo tutti per la pet therapy. Perché il concetto qual è? Che non è che c'è una razza più giusta di un'altra, è l'indole del cane, okay. È proprio l'indole di quel soggetto, okay. Poi è chiaro che se vado nelle razze da guardia, da difesa, magari ho meno probabilità di trovare, certo, un cane adeguato rispetto a un cane che insomma, un cane da caccia, per dire, no? Quindi sicuramente poi conta la taglia, conta nel momento in cui io decido quale progetto accettare, okay, o fare, okay. Quindi, perché se magari lavoro con degli anziani che come la maggior parte dei casi stanno in sedia a rotelle, quindi sono gravi, non si muovono, allora o un cane di taglia media, perché riescono solo allungando magari un po' la mano chi riesce ad accarezzarlo, perché la testa del cane magari gli arriva già a una bella altezza, quindi un cane di taglia media. Infatti nella maggioranza dei casi si utilizzano cani di taglia media. Perfetto. A volte sono golden retriever, loro incroci, possono essere, noi abbiamo border collie, ma noi veramente sulla razza non siamo qui paraocchi, no, perché okay, ci sono alcuni che poi
no,
sono
infatti,
quella
perché
razza
perché
no, no, conta molto il cane, deve essere socievole, e deve avere una caratteristica che non si può vedere nel cucciolo, puoi aumentare nel cane, quindi no, cercare di renderla ancora più aperto, che è la socialità verso l'uomo. Quindi devo prendere dei cani che comunque, no, già dimostrino la volontà di stare con l'uomo. Io dico il cane di tutti, quindi io non posso avere un cane da guardia, per dire, un cane da pet therapy, un cane da difesa, un cane da pet therapy.
Quindi ci sono, scusa, da totale ignorante rispetto a questo argomento, ci sono delle razze che si prestano più di altre, oppure comunque con un buon addestramento, con un buon lavoro, tutti i cani possono essere utilizzati?
Ora,
nel contesto della pet therapy?
Se qui ci fossero Michele e Lorin, comincerebbero a ridere, perché il mio primo cane da pet therapy è stato un American Staffordshire Terrier, quindi per chi non lo conosce è similare a un pitbull.
Okay, perfetto,
okay.
Ok,
quindi è lui
aggressivo.
Allora, i cani di questo, i terrier in generale, quindi tutta la categoria pitbull, bull terrier, American, Staffordshire Bull Terrier, che a Perugia ce ne sono diversi, che è una versione un po' più piccoletta, robustina, sono cani assolutamente, i loro problemi sono verso gli altri cani, cioè okay, sono cani che di indole, io li chiamo i figli unici, cioè loro esistono solo loro, quindi solo quel singolo soggetto, quindi vanno gestiti molto bene quando tu incroci per esempio persone con altri cani a guinzaglio, ma facendo un'ottima socializzazione del cane, non socializzazione intendendo vai a giocare con tutti i cani fino ai 3 anni che poi magari ti sbrana il primo cane, no, la socializzazione deve conoscere che all'interno di una città, all'interno del mio quartiere o quando io vado in giro incontro altre persone con altri cani, ci sono ma non ti riguarda, cioè questa cosa tu riguarda solo il proprietario, quindi è molto importante la gestione con gli altri animali, quindi il controllo su questo cane. Poi hanno delle attitudini, quindi una comunicazione che varia anche a seconda del soggetto, che ovviamente certo, può essere differenza tra maschi e femmina, per dire, no? Quindi però devo dire una cosa, io ho avuto l'American Staffordshire, ha fatto progetti, ha partecipato con i progetti all'inizio con degli anziani, l'ho portato in un asilo nido quindi 0-3 anni, capite, bambini piccoli, la sua testa era grossa come, come intero, tutto il bambino intero. Lì a dargli il biscottino è stata, quando purtroppo si è ammalato e è morto velocemente, ci sono stati su una residenza per anziani, la prima volta che l'hanno visto si sono spaventati. Quando hanno saputo, io improvvisamente ho dovuto fermare chiaramente il progetto perché lui stava male, quando hanno saputo che era morto, mi hanno fatto avere delle candele, vi dico solo questo, che erano per il cane. Quindi comunque il cane non è la razza che crea problemi, devo scegliere quell'individuo, quelle caratteristiche, quindi io posso trovare, certo, le caratteristiche di socialità anche su razze, okay, no? Chiaro, chi, io dico sempre anche nei proprietari, questo è un consiglio in generale, non solo per chi, no, vorrebbe fare pet therapy, sono alla prima esperienza, ho famiglia, non ho mai avuto cani, vivo in appartamento e magari ho poco tempo, scegliamo magari un cane un pochino più gestibile, quindi, certo, che sia meno impegnativo per il tempo e per l'attenzione che uno magari gli deve mostrare. Poi ci sono i cani al canile, poi no, c'è tante, sì, possibilità, mondo... assolutamente, insomma, no?
Fabio, Matteo, non manda solo...
No, io prima avevo chiesto anche privatamente a Laura,
sì,
non a me, se facevi anche agility, no? Perché io sono ignorante in materia di cani, sì, quindi conosco quello e mi era venuto, era la prima cosa che mi era venuta,
sì,
in,
sì,
mente.
Dicevo infatti che il centro cinofilo Spidoglio ha tutta la parte chiaramente sport, anzi approfitto per dirvi che domani mattina alle 9:30 inizia una gara presso il nostro centro cinofilo a Cenerente, una gara di rally obedience, quindi chi vuole andare a vedere, è una nuova disciplina che ha portato la mia collega Gioia Garzini, che è un istruttore Xen, e lei ha portato per la prima volta in Umbria questa disciplina, che è praticamente una via di mezzo fra l'obedience, quindi gli esercizi quelli di obbedienza di base, e la rally, nel senso che comunque diciamo è un'attività un pochino più vivace rispetto ai soli comandi di educazione, e facciamo delle gare a livello nazionale.
Percorsi,
sono dei percorsi fatti con dei cartelli a terra che il proprietario insieme al cane deve seguire, ci sono varie difficoltà, le penalità se sbaglio, quindi, certo, è molto, c'è un giudice che verrà presumo da Roma, e se ne occupa questa mia collega Gioia Garzini, che è anche lei che si occupa di tutta la parte anche agility, quindi dell'organizzazione.
Domani,
della
parte, giusto?
Domani alle 9:30 si aprono le segreterie, quindi poi ci sarà la gara, okay, generalmente dura fino intorno all'ora di pranzo, ecco.
Andiamo con la musica, prima della musica una domanda cattiva faccio, però non devi rispondere a voi, esista, ma dovete rispondere voi, ma fa voi chi è più secchione? Quello che proprio non si scorda mai una battuta, mai un copione, mai un...
Cioè, no, che arriva sempre puntuale alle prove,
che arriva via per ultimo, no, non c'è,
è impossibile,
no. Non c'è neanche un secchione, ma niente, no, va bene, invece quello che si scorda un po' di cose?
Quello un po' tutti, sì, sì, me, cioè, sì, è un'abilità che
ha la Laura del teatro. Senti, ma
oggi già con te.
Invece di fare una di arrivare e fare creare qualcosa di nuovo,
è un'idea, diciamo,
in cantiere?
No, cioè ancora no, è estremamente interessante. Solamente che costruire uno spettacolo, cioè proprio scriverne il testo, è effettivamente molto impegnativo. E diciamo che ancora nessuno aveva i mezzi per farlo, cioè insomma chi studia, chi magari lavora un pochino meno, ecco, non avevamo abbastanza tempo per farlo, perché effettivamente bisogna dedicarci molto tempo e anche molte forze e forse anche delle capacità che per il momento non ci sentiamo di avere, cioè costruire i meccanismi della risata.
Ancora avete poca esperienza, ecco, su questo,
soprattutto nella scrittura ancora.
Ci dovete lavorare,
sì.
E invece l'improvvisazione teatrale, come la vedi l'impro, che adesso sta facendo di buoni parecchi proseliti, insomma parecchia attenzione, a me piace parecchio quella, ecco. L'impro, sono andato a vedere uno spettacolo, è molto interessante,
è un po' fuori dalle nostre corde forse. Ancora noi ci, come dire, il testo, la preparazione ci aiuta anche a sentirci un pochino più sicuri.
l'improvvisazione c'è sempre poi in uno spettacolo, perché magari un oggetto che ti manca in scena, una battuta che non ti ricordi, devi necessariamente...
Un collega posizionato diversamente da come avevate provato.
Esatto.
Come si è sbagliato, non so.
Ecco, devi sempre in qualche modo saperti riprendere, quindi una piccola dose di improvvisazione nel teatro c'è comunque.
Però tutta una...
Ecco, creare uno spettacolo sull'improvvisazione forse ancora
c'è uno
no.
studio molto approfondito, credo.
Sì.
Sono abbastanza giovani, tutto abbastanza,
abbastanza,
quindi avete tempo,
ma giusto un po', giusto un po'.
Vabbè, andiamo con la musica, con un altro testo. Chi ha scelto questo di Måneskin?
Io.
Quindi tu lo presenti, perché tu hai sette e tu presenti. Vai.
Dei Måneskin, Morirò da re.
Perché non sono timidi, sembrano timidi invece.
Sembrano timidi, ma sono attori. Mi fanno finta di essere timidi.
A dopo.
Resteremo appesi al treno solo con le dita, pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby prepara la valigia, metti le calzarette e il tacco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Yeah. E amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Ed anche quando starò male sarò troppo stanco, come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto, ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto, bevi, 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 bevi dal mio piatto. Se tu puoi cadere in piedi anche dall'alto, se tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. E Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. E Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. Ed io, amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you, you stare politely right on through. Some sort of window to your right, as he goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame, you
as defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. And where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I put out straight up with you all night, and I know how to save a life. As he begins to raise his voice, you lower yours, grant him one last choice. Drive until you lose the road, a break with the ones you follow.
Questi erano i Coldplay con Hymn for the Weekend.
Perfetto, noi possiamo andare via.
Andiamo, abbiamo ingaggiato Lorenzo.
Grazie.
Invece...
Allora, la nostra usanza
c'è
quando abbiamo...
C'è una ragazza che però ha pensato poco, come sa, è andata... no, vai.
È nostra usanza quando abbiamo degli artisti qui in studio chiedergli una performance dal vivo.
Pronti, no?
E la nostra compagnia si è gentilmente concessa a accettare.
Noi ci mettiamo, come pubblico.
Noi ci mettiamo
questo
come pubblico.
Palco,
questo è il palco. Noi vi lasciamo i brutti ma belli, giusto?
Mm-hmm.
E Laura ci dice un po' che cosa ci hanno proposto oggi.
Allora, la prima scena, prima di tutto vi portiamo una scena comica. In questo momento abbiamo Argante, che è il protagonista, il nostro malato immaginario, che chiede un consulto a un nuovo medico, che in realtà è la sua serva Tonietta, che si è travestita per prenderlo in giro. E quindi ecco un attimo una scena comica in cui Tonietta prende in giro Argante e gli dice
che è stata
qual è la
anche
sua
abbandonata
malattia,
dal suo
sì.
medico curante.
Chi fa Tonietta?
Chiara.
E allora dite, chi è il vostro medico?
Il dottor Purgone.
Purgone. No, non risulta nella lista dei grandi medici. Che malattia dice di avere? Che avete?
Dice che sono malato al fegato, ma altri dicono che è la milza.
No, tutti ignoranti. Voi siete malato. Beh, sì, voi siete malato al polmone.
Al polmone?
Eh sì, che sintomi vi sentite?
E mi capita di tanto in tanto di avere dei dolori alla testa.
Il polmone.
E poi di avere come un velo davanti agli occhi.
Il polmone.
E poi una stanchezza per tutte le membra.
Il polmone, vi dico.
E dei dolori al ventre, come se fossero coliche.
Oh, giusto, è il polmone. Avete appetito quando mangiate?
Sì, signore.
Il polmone, vi viene sete, bevete allora del buon vino?
Sì, signore.
Il polmone, e quando avete sonno, vi addormentate, dormite volentieri?
Sì, signore.
No, è il polmone, vi dico.
Quindi una cosa sicura, che il polmone... Tu c'hai un polmone fuori uso.
Devo dire chiaro. Anche abbastanza attuale questo pezzo. Non penso sia cambiato molto.
No. Quanto è, adesso, avete fatto questa scena tratta da un...
Dal terzo atto, sì.
Ok. Quanto adesso, non è arrivata a tutti, no, anche per età, quanto è difficile davanti a un palco di 100, 200, adesso, no, facciamo un palco di tot persone, recitare, e c'è un momento in cui non c'è ricordata battuta, no? Che si fa in quel momento?
Si improvvisa.
Si piange, insomma.
Si fa qualcosa.
Sì.
Ma vi è capitato mai il momento del buio totale?
Infatti questo è quello che poi è capitato?
Sì. A me sì, l'anno scorso, il primo spettacolo che abbiamo fatto, e dovevo chiedere al ragazzo che non c'è oggi chi fosse, perché arrivava come pretendente di mia figlia, e non sapevo cosa dire effettivamente. Però lui si è ripreso, diciamo, si è presentato da solo con un tono un po' arrabbiato, come per dire: io sono tizio, e vengo per chiedere la mano di vostra figlia, insomma.
Dopo hai pagato una cena, hai pagato, finita la...
No, vabbè, mi sono limitata la stretta di mano, insomma.
Scherzo. Una domandina io. Questo è rivolto a tutti, ovviamente. La prima volta che siete saliti su un palco, che avete pensato? Che ci sono venuto a fare? Perché devo fare sta cosa? Oppure, beh, avevate proprio là spirito, diciamo, di lancio,
di sfida.
Ma in realtà, personalmente, a me questi pensieri ce l'ho prima di salire sul palco dietro le quinte. Infatti, l'anno scorso, finito lo spettacolo, prima dello spettacolo, ho detto: questo è l'ultimo anno, primo e ultimo anno, non lo rifarò più, non mi vedete, perché l'ansia è tanta. E però poi nel momento in cui sali sul palco e
si sblocca tutto.
Si sblocca tutto, è come se hai il mondo davanti, cioè ti si aprono tutte le possibilità, e quindi è una bellissima sensazione, infatti l'ho rifatto.
Gli altri?
Ora immagino che voi siate studenti più o meno,
sì,
quindi
sì.
Più o meno il blocco dell'esame, no? Davanti al professore è lo stesso che si può avere sul palco?
Beh, però non è un vero e proprio blocco, nel senso che...
È il polmone, no?
Io ho il polmone. No, prima di salire sul palco ci sono fasi di, insomma, isteria e qualcosa del genere. Però poi il momento in cui si sale, là c'è, ecco, il nirvana, insomma.
Beh,
c'è nirvana. In quel momento, poi certo, se ti scordi la battuta è un altro discorso sicuramente. Però il momento in cui si è sul palco ci si sente liberi, insomma. È la parte prima che è dura.
Abbiamo scoperto però il ping pong ha effetti terapeutici clamorosi.
Sì, eh?
Sì, 2 ore pensa a giocare a ping pong e dopo tutto va liscio.
Il giorno prima o la mattina?
No, invece di fare le prove prima di fare lo spettacolo.
Ah, fondamentalmente.
Se distrae la mente era quello che bisogna.
Sì, esatto,
fare,
esatto.
È un modo che... Quindi anche noi potremmo giocare a ping pong prima di fare
la trasmissione. Sì, infatti, visto che c'è spazio, io allestirei un tavolino lì dietro. Sì. E...
uno a uno però, eh.
Chiara e Elena,
c'è spazio, è un eufemismo.
Sì. Chiara e Elena, il vostro rapporto con il pre-spettacolo?
Con il palco e con il palco.
No, è sempre l'ansia del pre-spettacolo, però sì, alla fine si scarica, è anche un momento che rimane. Sì, sì, è il delirio dentro le quinte, nel camerino. Alla fine sono ricordi belli, anche se c'è l'ansia dietro. Certo. Comunque.
Io l'ho sempre vissuto in modo un po' diverso, cioè nel senso, perché per tanti anni ho fatto danza e continuo, quindi
abituata.
Sì, più abituata.
Veterana del palcoscenico.
No, veterana, però c'è sempre quell'ansia, però la incanalo in altri modi, cioè nel senso, certo, che prima di entrare sul palco sono iperattiva, quindi salto, ballo, canto, tutto.
Scarabocchi i compagni sulla faccia.
Più o meno sì.
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 Complimenti, perché...
No, lui l'ho leccato, l'ho morso.
Vabbè, questo poi rimane tra voi adesso. No. Benvenuti nella sezione OSE di Radio Fuori. Le confessioni private di Chiara e Michele.
Bastava, l'ho morso. Però... Anche, insomma, sei andata avanti, ti ringraziamo. Ma un atto scammatico ce l'avete tutti insieme, poi passiamo a...
Parte sì. Il solito merda e le toccate,
sì, esatto,
di culi.
No, è stato questo.
Ma ok, poi mi dite il vostro sono in cassetto come attori, eh.
Ma scusa, posso rispondere anch'io a Matteo, perché essendo collega loro, ti dico, la differenza dal mio punto di vista tra la tensione prima di un esame e la tensione prima del palco, e la penso come Silvia, è che l'esame, una volta che l'hai dato, oh cavolo, no? Invece il palco, una volta che ci sali, poi ci vuoi tornare, e diventa una specie di droga bella, positiva, no? Cioè non ne puoi più, perlomeno questo è capitato a me nella vita, non ne puoi più fare a meno di quel momento lì, chi l'ha detto non ricordo i due, ti senti al nirvana, veramente ti senti Dio quando sei sopra quel palco.
Invincibile, no?
Sì.
C'è stato uno spettacolo in cui è successo qualcosa di particolare che voi non vi aspettavate prima di salire proprio sul palco,
prima di iniziare,
oppure durante la recitazione, un episodio, un qualcosa che va destabilizzato, diciamo, un pochino tutti.
Basta.
Oddio, tipo dimenticanze, cose di questo genere.
No, anche insomma, un po' più una tenda spostata rispetto a un'altra, che ne so.
Sì, all'ultimo spettacolo io non trovavo più il suo bastone perché non l'avevo messo nel posto solito e quindi c'è stato, non sapevo più dove andarlo a pescare. Per
precisare che c'era Chiara, la sedia col bastone appoggiato e io. E quindi l'è andata a cercare dietro le quinte e ho detto vabbè, il bastone neanche questo possiamo trovare, e quindi la famosa improvvisazione di cui si parlava prima.
Il bastone ha trovato, sì.
No, l'ho preso io alla fine perché non lo trovavo.
C'è un attimo pet therapy a Aura, prima dicevamo durante la musica le differenze nel rapporto paziente di Mrs. Barrio e cane, nel senso che da pediatria a pediatria parte oncologia è diverso sia l'approccio dei cani che tra virgolette il tipo di cani che utilizzate, cambia qualcosa?
Sì, cambia l'obiettivo, ogni progetto ha degli obiettivi diversi che sono diciamo misurati sulla persona e sull'utente che abbiamo davanti, quindi è diverso fra un bambino che ha delle difficoltà per esempio nel fare delle medicazioni che poi sono ripetute, sono tante, e la differenza fra una persona invece che magari ha una depressione molto grave, oppure un bambino che esce da un'influenza, insomma, che dove magari è stato dovuto ricoverare per questo. I cani, noi ora i cani formati sono quelli che abbiamo, ma quello che vi dicevo prima, hanno tutti delle caratteristiche diverse e quindi vengono con noi, sono prima di tutti i nostri compagni di vita, quindi noi li conosciamo bene. Quindi io e i miei colleghi, quando accettiamo un progetto, come nel caso per esempio di i vari reparti in ospedale, facciamo comunque delle riunioni e sappiamo qual è l'animale, no, che potrebbe comunque essere più positivo all'interno del progetto. E io mi riprenderei a quello che dicevano del Nirvana, perché no, io come i miei colleghi, soprattutto io la prima volta che sono entrata dentro all'ospedale di Perugia, ora immaginate me con un cane che entra la prima volta senza dirlo niente a nessuno, lo sapevano soltanto i medici, e chiaramente mi aspettavano e mi ha accompagnato anche il caposala Lorenzo, che lo ringrazio perché di onchematologia pediatrica. Okay. Quindi noi abbiamo stabilito un orario praticamente dove c'era pochissime persone, non mi ricordo se era insomma tipo un orario veramente fuori da ogni, abbiamo trovato tutto un percorso alternativo, quindi montacarichi, io non è che entro dall'ingresso principale, okay, perché immaginate che cosa può succedere.
Dopo descrivo un attimo che è il momento in cui...
Ora, io mi auguro che dopo 4 anni, se qualcuno, anzi approfitto della radio per dire, se vedete dei cani all'interno dell'ospedale di Perugia il mercoledì pomeriggio, il lunedì mattina, insomma a giorni, vedete dei cani con una pettorina ben visibile azzurra. Perfetto. Dove c'è scritto Therapy Dog e i loro conduttori hanno una maglietta azzurra con scritto
perché
sono lì a fare la passeggiata con i cani, no? Ora veramente vi potrei raccontare episodi dal fatto che mi vedono i gente che vede il cane, no? E quindi mi fa un cane, e io, un signore, ho guardato il mio cane, ho guardato lui e ho detto credevo di aver preso l'elefante stamattina.
Una persona.
No, vabbè, no. Quindi vabbè, al di là di questo comunque. E quindi devo dire che la prima volta che siamo entrati dentro l'ospedale, per me entrare, anche il cane non c'era mai entrato, quindi è vero che ho portato un cane che aveva comunque 3 anni, con un'esperienza dietro pure il cane, insomma. Quindi avevo tutta l'affidabilità dell'animale, però dentro l'ambiente ospedaliero chi c'era mai entrato.
Certo.
Quindi abbiamo fatto questa prova che poi è andata benissimo, poi ora Cali è la Beniamina là, quindi gli piace da morire, e ora sono subentrati Mina, Ariel, la piccola Lilli, che è ancora piccolina, c'ha 8 mesi, quindi i cani, volevo dire che i cani che vengono coinvolti in questi progetti hanno comunque un'età superiore ai 2 anni generalmente, okay. Quindi si aspetta la crescita anche caratteriale ma fisica completa del cane, ecco, questo è importante, non è che si utilizza il cucciolo magari ogni tanto può accompagnare per abituarlo, diciamo, no, che ne so, 3 minuti perché entro nell'ambiente poi riesco, perché serve un po' per fare, diciamo, un po' di allenamento, ecco. però solo esclusivamente cani adulti. Però quando sono uscita da lì il ping pong mi sarebbe servito, perché ragazzi ho dato una smaltita veramente, però era niente.
Michele, volevi fare una domanda a Laura?
Sì, è nato mai un cane lì dentro l'ospedale? Un cane lì dentro l'ospedale c'è mai nato, insomma,
la nursery canina.
No, fatti, esatto. Cambiare un attimo
anche io subito. No, però c'è un progetto della regione che forse vorrebbero aiutare, insomma, le persone che non stanno troppo, che non stanno bene, che sono ricoverate, in casi particolari, di far entrare il proprio, cioè di far visita con il proprio cane, però è un progetto in elaborazione, quindi non sappiamo al momento, insomma, i cani che entrano, che stanno lì, sono i cani impiegati in queste attività.
Ok,
ti
posso dare il tuo oppure?
Sì, no, okay.
Hai detto che
però sempre con un tono reverenziale, sì. un tu con un sapore di voi,
un tu è evato, insomma, giusto?
Hai detto che non entri dall'ingresso principale, no, perché sennò chissà che potrebbe mai succedere nel vedere quel cane. Ma ecco, c'è tanta gente, mi metto anch'io in questo insieme di persone che magari sono diffidenti verso gli animali o hanno paura verso gli animali, cioè consiglieresti qualcosa? Comunque c'è qualcosa che consiglieresti a questi soggetti nell'avvicinarsi magari di più anche agli animali, per, ecco, non avere il terrore nello stare per esempio nella stessa stanza, insomma?
Allora dipende molto dal perché uno ha paura, no? Perché allora ci sono, io adesso sto seguendo una bambina che ha dei gravissimi lì fra la fobia, quasi fobia, del cane, e sto seguendo questa bambina, ho seguito anche degli adulti che mi hanno chiesto proprio questa cosa, cioè non è che voglio superare la paura, perché magari la paura può venire da, non so, da una cultura, nel senso che magari a casa sai le favole del lupo cattivo, stai lontano da quel cane perché ti morde, perché porta le malattie, no, comunque ci sono ancora queste idee, no? Su quello delle malattie vi dico, cioè un cane tenuto bene con un protocollo vaccinale controllato, entro in onche ematologia pediatrica, è vero che sono nell'atrio, non è che entro dentro le camere, ci mancherebbe, però ecco, sono più pericolosa io, devo dire, no, in un contesto come quello sono io quella che, se ha un po' di raffreddore non va, non è il cane, sono io che attacco agli altri, no, posso essere pericolosa, non certo il mio cane, cioè. Uno dei consigli è sicuramente proprio le regole sono non fissare il cane. Molti che hanno paura tendono, no? Oddio, adesso che fa? Oddio, mi si avvicina,
si
quindi attenzione.
Il
cane vive in un mondo che è fatto di linguaggio non verbale, quindi analizza come il teatro, no? È importantissimo, penso, il linguaggio non verbale, cioè il corpo, tutta la mimica, no? E su questo siamo in comune, nel senso che noi istruttori lo studiamo molto bene questo, perché il cane vede in noi la paura, la gioia, la rabbia, ma non tanto per il tono di voce, conta anche quello, ma è pochissimo il fattore vocale. Il fattore importante è come noi, come loro ci vedono, quindi il fissare, per esempio, o noi ci irrigidiamo, sudiamo, queste reazioni al cane trasmettono la paura, e in molti cani, soprattutto i cani, diciamo, da guardia, difesa, ma anche cani che per indole magari, no, sono abituati a vivere con l'uomo, si vedono certi atteggiamenti, dicono, questo forse ha qualcosa da nascondere, vediamo un po', quindi magari si avvicinano perché vogliono annusare. Il cane vive anche in un mondo di odori, quindi è chiaro che la prima cosa che fa il cane, magari si avvicina perché vuole annusare o la mano o il braccio, certo, la persona che ha paura si va indietro,
no? Invece fissarlo negli occhi,
negli occhi è minaccia, è assolutamente minaccia. Soprattutto
sfidato,
poi
sfida.
Alfa. Ma in generale è un po' in tutti i cani, è proprio una comunicazione, cioè due cani che si fissano alla fine lotta, cioè comunque allora uno dei due si fissano, poi magari uno dei due lascia andare, quindi sposta lo sguardo e a quel punto finisce tutto lì. Il problema è quando due cani si fissano, soprattutto se nessuno dei due abbassa per primo, e quindi generalmente si vanno ad attaccare. Quindi il proprietario, per esempio, che urla al cane, in più lo fissa, vieni qui, ti ha detto di guardarmi, come si fa con i bambini, ti ha detto di guardarmi, tu vedi il cane che sposta lo sguardo, ti sta dicendo basta, ok, ho capito, non insistere, perché se tu insisti il cane capisce che quella comunicazione non funziona più e io arrivo al morso poi, perché alla fine ti dico ascolta, allora basta. No, e dopo c'è il cane mi ha sfidato, no? Sei tu che sei partito con quell'atteggiamento, no? Poi c'è il cane che si chiude in un angolo, che ha paura, ma se hai certi tipi di cane, magari, no? Anche incroci, cani maschi generalmente tendono, poi ti rispondono, insomma, ecco. Quindi una delle regole è non fissarli e soprattutto cercare di essere tranquilli, nel senso non guardarlo e guardare da un'altra parte. Il cane difficilmente va addosso a una persona che non vuole, anche per esempio dare il fianco al cane, non prenderlo dritto, no? Tu te lo vedi arrivare a guinzaglio e dici oddio un cane, allora girati un po', cambi posizione, dai un fianco, okay. Per il cane già quella è una comunicazione, gli stai dicendo guarda io non voglio avere niente a che fare con te,
a giusta distanza,
stai a
distanza,
non è ricordato.
E invece a livello, diciamo, di aggressività, no? Ovviamente poi ogni cane ha un carattere singolo, ma la razza quanto influisce sull'aggressività?
Beh, esiste la memoria di razza, che è praticamente la caratteristica di ogni cane, cioè le razze sono tantissime nel mondo e molte nascono per dei compiti precisi, no? Quindi ne so, il setter da caccia, sì. Poi anche fra i cani da caccia c'è da ferma, sì, da punta, sì, eccetera. E ci sono anche, per esempio, i cani, poi tutta la categoria dei cani da guardia, no? Da guardia e difesa, che poi in questo mondo dove ci sono anche quei cani, no? Che spesso, no? Rottweiler, no? Per dire, che finiscono nel calderone, no? Nelle cronache. Perché purtroppo sono gestiti poi male, nel senso che sono cani che hanno delle caratteristiche, come dicevo prima, no? Ci vuole tempo, ci vuole anche una certa competenza, no? O la volontà di imparare. Cioè io mi prendo questo cane, non sapevo, no? Adesso va bene, nell'epoca di internet, ora nel bene e nel male, però insomma
poi venire a sapere,
ecco, l'informazione, no? Come la gente prende, per dirvi, il Labrador, no? Lo tengo in casa 12 ore, perché io lavoro 8 ore, poi il figlio va in piscina, l'altro, poi vengono, ha distrutto il divano, la televisione, l'impianto di irrigazione fuori sul giardino, migliaia di euro di danni, perché arrivano persone con queste. Eh no, ma a me il Labrador, mi hanno detto che era il cane di famiglia. Sì, ho capito, ma è un cane robusto, da caccia, ha bisogno di attività. Se tu me lo metti in un appartamento tutto il giorno, ma anche in un piccolo giardino, in giardino tutto il giorno, il cane qualcosa deve fare e quindi si attaccherà a quello che trova. Poi è un cane che usa molto la bocca. Il Labrador è un grande cane sociale, sì. Sono cani addestrati, cani guida per ciechi, cani sociali, quindi quelli che, no, tirano.
Anche i meticci hanno la stessa predisposizione.
Sì, allora, nel meticcio varia.
Io ho un meticcio.
Varia a seconda, poi dall'incrocio chiaramente di dove viene, se uno lo sa. Ok, quindi più o meno, ma io guardo molto anche il fisico, no? Quindi che so, un fisico piccolo, allungato, slanciato, magro, pelo raso, generalmente mi dà l'idea di un cane tipo pincher, un cane molto attivo, no? Generalmente il cane marroncino, no? Quello tipico, quindi è molto vivace, no? È un cane che va impiegato, quindi magari, che so, rispetto a un cane un po' più gamba corta, no? Quindi un pochino più bassino, un pochino più cicciottello, quindi magari sta un pochino più tranquillo, quello ha bisogno di più energia, di più tempo, quindi diciamo che nell'aggressività è chiaro che
sua anche c'entra, insomma, del cane in sé per sé.
Sì, nel meticcio poi conta tantissimo la storia del cane, perché infatti, nel meticcio, perché ha finito in canile, a che età è stato per esempio tolto alla madre. I cani prima li togli per legge, i cani possono essere venduti dopo i 60 giorni di età, non prima, quindi chi lo toglie prima
in Italia qualche volta
c'è ancora la mentalità dei 40-45 sì, giorni, ma è troppo presto. Poi i cani hanno dei problemi, non sono inibiti al morso, perché quello è un insegnamento che gli dà la mamma, perché a un certo punto loro diventano, no, hanno i dentini, fanno male, la madre lì dice oh no, 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 non ci siamo, quindi gli dà, è quello che poi ritrova il proprietario nell'ibizione del cane, che già mordicchiano, no? I cuccioli già mordicchiano di loro, però la madre
mai parlato degli Abaddon, no? E sottolineo degli Abaddon, non parlare degli Abaddon, ma per ricordare sempre, sempre quello che i cani anche ultimamente, no? Durante il terremoto all'Aquila e anche a Igopiano, quando purtroppo c'è stata la fana, tanti cani e istruttori dei cani che vanno in queste zone, queste calamità, sono calamità naturali, e grazie al rifiuto spesso con l'aiuto degli istruttori vengono salvate delle vite.
Sono unità cinofile, no? Delle varie, che possono essere sia dei vigili del fuoco, soccorso alpino, sono bravissimi, cioè cani conduttori, lì c'è un'intesa fortissima, c'è un addestramento chiaramente alla base molto forte. Tengo a sottolineare per esempio la differenza nei cani che vengono impiegati invece in pet therapy. Non parlo mai di addestramento, ma l'addestramento viene poi alla fine successivo, nel senso che il mio cane sa fare magari dei giochi, perché con i bambini magari c'è il momento, no, del gioco, che ne so, trova il gioco che ha nascosto il bambino, no, io riparto, trova il biscottino, queste cose qui, trova il bambino per esempio, no, che lì trova anche proprio il bambino, quindi gli piace molto questa cosa. Però non parlo mai di addestramento, ma proprio di indole del cane, perché in pet therapy è mentre nella ricerca è questione di ore, di minuti, no?
Cioè arrivo lì,
addestramento è fondamentale, il cane va a parte, deve trovare, ok? Lì è importante, sì, perché è questione proprio di minuti, secondi. Nella pet therapy invece il cane, è vero che anche lì si parla di un tempo determinato, non è che si sta tutta la giornata, però il cane deve avere questa indole comunque di partecipare. Il cane fa delle cose, cani con esperienza, per esempio Cali, c'è il momento in cui gioca sempre e il momento in cui vede a un certo punto che smette di giocare, magari va vicino a un genitore che è lì, io non so perché, magari sta lì seduto, no, a aspettare chissà, forse una risposta, un qualunque cosa, e magari il cane, lei mi prende parte, va vicino alla persona, si mette seduta, magari quella persona non ha detto niente, non ha fatto niente, però tu vedi la persona che allunga la mano e comincia a accarezzarla, e magari lì ti racconta qualcosa o semplicemente sta lì e la accarezza. Quello è un momento magari per, no, quello che diceva lui di scaricare quella tensione. E il cane fa questo,
Andiamo con la grande musica?
Vai!
A dopo, con Jay Hacks e Bianca Z, giusto Fabio?
Sì.
Per Matteo, giusto, ok. A dopo.
Mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come Peter Pan con la labirintite, da solo bloccato in studio Han Solo. Nella graffite entrato qui da sbarbato, ho firmato ogni contratto, mi fidavo come di un padre, mi bastava stare sul palco, poi erano sempre tutti in vacanza, io da solo là che mi sbatto, forse lo trattavo da padre mentre mi trattava da babbo. Perché fare roba nuova se la gente già adora e alla fine si innamora solo della novità, quasi come se dicessero sei vecchio fuori moda, questa roba non funziona se la fanno la tua età. Ho pagato, sono uscito come al bar, la pena le coi risparmi di una vita, prezzo della libertà, avere chiuso un pari mi chiedevo ma che senso ha, allora perché non sei morto giovane 20 anni fa?
Ricominciare da meno di zero e finalmente sollevare il velo e raccontarmi veramente, non l'immagine vincente che la gente prova a prendere di sé. Non voglio vivere su un grattacielo, solo sputare indietro un po' il veleno e raccontarmi veramente lo spettacolo. Benvenuti a tutti quelli come me.
L'altro Natale stavo giù in cantina, piangevo sui cartoni del trasloco, che quando hai visto il mondo dalla cima dopo sei intrappolato al pop come un topo. Non sempre un uomo di successo è uomo di valore, quando il prezzo arriva tutto in blocco, nello scrittore copiare te stesso libera
nel sangue e cercare le parole. Il caso che mi ripigli o che mi ripigli per caso, che tra quelli che han fatto figli qui nessuno l'ha programmato. La mia vita è questo teatro e quando spegneranno le luci non avrò nemmeno un rimpianto se ho vissuto davvero Guni. E per la strada mi chiamano zio, è Philadelphia e io sono Rocky. Sarà che al posto di un bambino Dio m'ha dato 2 milioni di nipoti. Ho ascoltato la mia roba come mai ho fatto prima, sarà pianta meglio prima, rapperò le decadenze. L'ho trovata genuina ma si sente che ero perso ancora il lutto per la fine fatta dalla prima band. Quello che credevo fosse un mio fratello vero, 2 bambini che da zero hanno messo sulla gang. L'amicizia che è finita come sempre nella vita, per le donne la politica, l'orgoglio e vile cash.
E cominciare da me prova a prendere di sé. Non voglio vivere su un grattacielo, solo sputare indietro un po' veleno e raccontarmi veramente lo spettacolo riprende. Benvenuti a tutti quelli come me. Benvenuti a tutti quelli come me.
Sì.
Benvenuti.
Decidi tu.
purtroppo, ecco Fabio, siamo in studio, siamo ritornati dopo aver sentito.
Sì, ciao a tutti.
Dopo aver sentito Santana,
Samba Patì.
Che grande e ottima setta, due fanci.
Prima di lasciare la parola ai nostri attori che ci proporranno un pezzo, poi Laura ci dirà di che cosa si tratta. Leggiamo un'altra notizia di quelle più strambe che noi troviamo ogni settimana. Allora, oggi parliamo di grandi numeri, perché siamo tantissimi, stiamo battendo dei record. Abbiamo parlato di una zuppa di ramen che costa 1600 euro e qui parliamo dello scacco più grande, del pezzo di scacco più grande al mondo, che è stato costruito dalla World Chess Hall of Fame nel Missouri e hanno realizzato, pensate, un re alto 6,1 metro e ha battuto il record precedentemente detenuto dal St. Louis Chess Club, che era, aveva costruito un re alto 4,5 metri.
Adesso però devono costruire anche una scacchiera.
Una scacchiera, esatto.
E la regina.
Altri, la regina e tutti gli altri pezzi.
E poi muoverli.
E poi muoverli.
Esatto, e ci vorrà tutto il Missouri praticamente per una partita a scacchi. Perché
va bene, questo è in America, giusto?
In America. Laura.
Tutte le cose in grande.
Allora, adesso vi portiamo un po' quello che è la parte più originale del nostro spettacolo, nel senso che è un po' meno Molière e un po' più nostra. E, infatti abbiamo deciso di utilizzare il vecchio intermezzo per parlare di quello che un po' ci ha ispirato il malato immaginario. Cioè, questo malato parla in realtà di una persona che si immagina di essere, di stare male, di essere malata.
Ma non lo è.
Esatto, ma non lo è realmente. E da questa cosa è nata un po' la domanda: ma noi, cioè noi tutti quanti, abbiamo a volte delle malattie che in qualche modo ci immaginiamo, cioè delle malattie non fisiche chiaramente, ma magari degli aspetti della nostra personalità che diventano un po' il motivo per cui richiediamo attenzione dagli altri. E quindi ecco, su questo abbiamo un po' impostato il nostro intermezzo. Adesso vi leggiamo così capirete sicuramente molto meglio.
Vado,
vai, infatti.
O si è malati o non lo si è. Eppure nessuno di noi dice di essere malato e nemmeno di essere sano. Nessuno lo vuole confessare, ma noi la malattia ce la immaginiamo. Sembra così assurdo. Perché dovremmo rifiutare una vita gioiosa per sceglierne invece una rattristata dal dolore? Io sono energico, capace di lottare, ho la vita in me. Ma se sarò forte, nessuno verrà a piangere a fianco a me. Solo chi ha una storia triste può permettersi di ricevere attenzione. Allora meglio sentirsi schiacciati da ogni cosa. Meglio gridare al cielo che è troppo grande. Meglio strisciare nella polvere che fare lo sforzo di levarsi. La nostra malattia immaginaria è un canto di sirena, un desiderio mortifero. Così ci fingiamo infermi nello spirito. Non puoi capire cosa mi logora dentro. Il male dell'intera terra invece è solo una bolla di sapone, guai se scoppiasse. Non avremmo più scuse, saremmo costretti a vivere, ad essere felici. Ma questa è una luce troppo abbagliante che non vogliamo guardare. Allora scegliamo la malattia, decidiamo noi quando ci siamo ammalati, i sintomi, l'intensità, decretiamo noi quando siamo vicini alla morte. Pensiamo così intensamente di essere malati che poi perdiamo i confini tra la malattia vera e quella immaginaria. Non sappiamo più se siamo mai stati sani, o ancora peggio, se guariremo mai.
Io sono la vittima. Ogni persona che incontro, i miei amici, la mia famiglia, coloro che dicono di amarmi, in realtà non lo fanno. Almeno è quello che i miei occhi vedono. Non sanno vedere diversamente. Gli eventi della mia vita mi piombano addosso solo per farmi del male. Anche ciò che sembra bello e limpido si adagia sul mio cuore come un'ombra malinconica, come un tramonto meraviglioso che nasconde l'arrivo di una notte freddissima. I gesti di coloro che mi circondano sono sempre armi a doppio taglio e sono io che subisco entrambe le ferite. Tutto mi rende infelice perché la felicità è per tutti, ma non per me. Mi rimane solo provare pietà per il mio misero destino. Posso solo piegarmi addosso. Io sono la vittima, io sacrificata dal mondo all'infelicità, la mia malattia immaginaria e il mio vittimismo.
È la mia malattia, quella che mi prende ogni volta che qualcosa non va nel verso giusto, quell'ansia che mi blocca, quell'ansia paralizzante, quel buco alla bocca dello stomaco che riflette il vuoto intorno a me, è quel vuoto che voglio ricreare anche dentro di me, non mangiando. È la mia paura di affrontare problemi troppo grandi che per reazione cerco di rimpicciolire e con loro anche io mi faccio sempre più piccola, fino a scomparire. Ma scomparendo i problemi non se ne vanno, l'ansia non mi abbandona, il mal di stomaco, la nausea diventano i miei migliori amici e insieme a loro l'anoressia mi fa tanta compagnia. Quando non c'è nessuno che mi capisce, quando le situazioni non vanno come voglio io, lei c'è. Lei che mi porta in un altro mondo dove i problemi non sono più quelli reali, dove io posso controllare ciò che mi circonda, dove io sono importante. Mi rinchiudo lì dentro, fra me e me, così che solo io posso criticarmi, solo io posso sgridarmi, solo io posso decidere.
Una durissima doppiatura, fa.
Devo dire molto molto bene, molto bene. Io volevo sapere da Matteo, che è scrittore, noi l'abbiamo avuto già
scribacchino
l'abbiamo avuto già ospite a questi
giovane
microfoni.
Scrittore, va bene?
Va bene, okay. Va bene. È seriosa questa parola, ma
ti piace? Cioè, cosa ne pensi? Cosa ti arriva? A me è arrivato molto anche dal contenuto di queste, perché loro questo testo l'hanno scritto loro.
Guarda, è molto profondo. Vai, scusa. E poi è stato anche letto in modo adeguato, molto bene. Sì.
Io, tu mi hai chiesto il mio parere, infatti volevo. Tu hai detto il parere da doppiatore.
È fondamentale la lettura.
Spesso,
e loro ce l'hanno messa.
Scusami,
l'enfasi,
esatto,
lettura.
Spesso chi fa questo lavoro di lavorare con la voce pensa troppo alla forma. Una critica che spesso si fa al doppiatore o allo speaker è di essere troppo sulla voce. Ora, loro chiaramente non fanno questo, non erano sulla voce, però sono arrivate le emozioni. Cioè, a me mi sono arrivate le emozioni di tutti e tre, tutti diversi. E è questa la cosa più importante. Cioè, un attore che poi si specializzi nel teatro, nel doppiaggio, nello speakeraggio, non deve essere solo uno che sta lì e fa vedere i muscoli vocali, in quel senso, ma deve essere qualcuno che fa passare le emozioni. Noi abbiamo avuto grandi attori che parlavano in dialetto, però facevano arrivare delle emozioni fortissime. E a me le emozioni sono arrivate, quindi secondo me.
Complimenti, perché il modo in cui avete detto, vi siete appozzati. Oltre a tutto, a toccare, no, un tema, no, che tocca tante persone, che guarda anche la società di oggi. Poi il modo, diceva Francesco, il modo in cui avete detto, c'è la giusta enfasi, la giusta passione e voglia nel leggere questo testo. Quindi complimenti.
Cioè, lo vivevate.
Sì.
Sì,
dentro di voi queste emozioni le vivevate?
Anche perché il testo nasce dall'idea di pensare quali sono le nostre malattie immaginarie, cioè la mia, di Silvia, Chiara, eccetera, ognuno la sua. E quindi una prima parte, diciamo, è la spiegazione di questa ricerca che abbiamo fatto, e una parte sono quelle che sono state trovate come malattie immaginarie, ecco, passatemi il termine.
Certo.
Quindi ognuno ha cercato la sua, e lì ne abbiamo scritte due, però penso che ognuno si sia un po' interrogato e abbia trovato la propria.
Quindi io faccio una domanda che ho fatto anche a musicisti che sono passati qui: l'arte ha la possibilità,
questa è
quasi una domanda retorica, e se sì, il dovere di dover trasmettere qualcosa, qualche insegnamento, qualche valore a chi la fa, ma anche a chi ne fruisce?
Un po' marzulliana.
Marzulliana.
Sì, 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 sì.
È più difficile delle mie che faccio di solito verso la fine,
Sì, sì, sì.
Quindi
rispondo io.
Chiunque.
No, hai di stare uno di voi.
No, vabbè, sì, io penso che comunque l'esperienza teatrale in questi due anni ci ha dato tanto. A noi, anche da un punto di vista di sicurezza personale, dei mezzi che avevamo a nostra disposizione, che neanche pensavamo magari di avere in un primo momento, perché, ecco, a parte magari qualche recitazione in ambito oratoriale, centri estivi e tutto quanto, in pochi si erano messi alla prova su un palcoscenico. Quindi ci ha dato sicuramente modo di scoprire dei nostri lati, le nostre capacità che erano assopite, comunque non pensavamo di avere. E in particolare con quest'opera io penso che un messaggio sia arrivato a chi era lì ad ascoltarci, perché sì, c'è la parte comica, la commedia, la parte del divertimento, che però non era mai nettamente separata dalla parte, diciamo, della riflessione. Con questo intermezzo penso che in particolare sia arrivato effettivamente un messaggio forte. Adesso è stato letto, a teatro invece è stato fatto con il linguaggio della mimica e tutto quanto, e anche lì il segnale che è stato mandato al pubblico era indubbiamente forte. Anche l'anno scorso ci sono state persone che hanno detto grazie, perché effettivamente con la vostra opera siamo riusciti a dimenticare un po' i problemi del quotidiano. Quindi io penso che l'arte di per sé non debba solamente divertire, ma certo, un qualcosa dietro, un ragionamento ci deve essere. Questo penso in ogni campo artistico. Non deve essere una cosa fine a se stessa, deve essere qualcosa che una volta spostata, diciamo, la polvere da sopra sotto, c'è qualcosa di molto più grande.
Giusto.
Posso aggiungere una cosa?
Può?
Sì, diciamo che sì.
No, secondo me no.
È quello che penso io del teatro, ma un po' dell'arte in generale, che l'arte ti rende libero. E questa è la cosa più bella, che la puoi trovare nella danza, nel canto, nel teatro, come lo puoi trovare nella pittura, in qualsiasi altra cosa. L'arte è quel posto tuo dove tu entri davvero in contatto con te stesso, quindi sia chi lo fa sia l'altra persona a cui arriva, perché vede davanti a sé una persona che si è scoperta totalmente, si è messa in mostra, e vedendo quella persona nuda di fronte a sé capisce anche le proprie fragilità,
certo,
il proprio essere. Quindi è proprio questa la bellezza dell'arte, qualsiasi tipo.
Ottimo aggettivo utilizzato.
Bellissimo, sì, veramente.
Intanto con Yahweh per Tebi, hai portato questo quaderno giusto di volontariato, no? Mi ha all'inizio colpito il titolo, Sei e che se vive bene con il proprio cane in casa e tra la gente, perché non solo in casa, come dicevamo, ma anche fra la gente, no? È importante il rapporto con il cane e del cane, sì, con gli altri.
Io per collegarmi al discorso anche dell'arte, hanno ragione loro, cioè l'arte è sicura. Io mi è capitato di fare dei progetti insieme con il cane, insieme a, per esempio, a delle persone che fanno la cosiddetta arte terapia, no?
Sì.
Quindi utilizzano per esempio il disegno, soprattutto le arti grafiche, quindi disegno, l'immaginazione anche nei bambini, no? Per elaborare situazioni anche che possono essere situazioni di lutto, per esempio. Il cane su questo ti riporta a terra. Il cane, mentre l'arte ti aiuta ad aprire, come dice lei, ti scopre, il cane è un mezzo per riportarti a terra, nel qui e ora, e dirti ok, adesso affronti quello che tu hai lavorato, hai visto, ti sei scoperto, e ora torni qui nel presente, perché esiste il presente. Per il cane Calì, quando rivede dei bambini che l'ha visti per diverso tempo, li riconosce, li saluta chiaramente, ma ogni bambino che arriva lei comunque lo accoglie, comunque, anche se è la prima volta che lo vede. E noi, per esempio, ci è capitato, per raccontare innumerevoli episodi, che purtroppo qualche tempo fa un bambino è venuto a mancare, i genitori mi hanno chiamato per dirmelo, e ci hanno chiesto di andare al funerale, e mi hanno detto puoi portare Calì, e siamo andati, sono andata con il cane. Questo perché comunque si era creato un legame, no? Mi piace pensare, particolare, anche con i genitori in quel momento, insomma, molto molto particolare. L'idea di questo libro di affrontare la convivenza dell'animale a casa, ma anche tra le persone, è proprio perché io, vivendo con dei cani, ho sempre più o meno vissuto con dei cani, ho molto rispetto anche delle persone, per esempio, che mi dicevano no, ma io ho paura del cane, oppure no, semplicemente non ho confidenza. Io dico sempre alle persone, anche quei proprietari, a volte sono anche molto dura, quei proprietari che mi dicono non ho tempo, il cane mi ha distrutto casa, scusate, perché avete preso un cane? Era così carino.
Questo dico anch'io.
Ma voi potevate vivere benissimo senza cane, eh? Cioè si può vivere benissimo senza cane.
Tu diventa un po' una cultura comune, cioè, avere un cane, no? Una famiglia.
No,
avere un
cane. Sembra che in una famiglia, diciamo così, perfetta, tipo l'americana, no? Una famiglia perfetta ci debba essere dei figli e ci debbano essere pure i cani. Allora, no, anche no. Cioè, si può tranquillamente vivere senza cane, perché il cane è un essere vivente che ha bisogno di determinate attenzioni, e io dico sempre di tempo. Il tempo è quello fondamentale, soprattutto, poi parlavamo di certi tipi di cani, di razze, il tempo è fondamentale sulla crescita di un cucciolo, di un cane, perché poi quando il cane è grande di 2 o 3 anni e comincia a fare certi comportamenti, abbiamo dei problemi seri, poi andiamo sul giornale, no? Questo è il problema. Quindi l'idea di questa pubblicazione è rendere in maniera molto semplice anche, certo, la scelta, anche avevo dato delle indicazioni per esempio sulla scelta delle razze, ma semplicemente per far capire questo concetto anche della memoria di razza, no? Perché se io a casa ho 10 gatti e ci metto un pastore tedesco, magari ho dei problemi, no? Perché ha un predatorio, ecco. Quindi era una moda piacevole e soprattutto un modo per dire ai proprietari di cani: rispettate anche chi non ha il cane, perché spesso anche quelli che magari hanno poco non avranno mai un cane, però saranno anche i vostri migliori amici, perché magari sono quelli che vengono in difesa. Io ne ho molti, non hanno il cane, però se succede qualcosa a Cali, non la toccare, cioè, per dire, no? Certo. Quindi ecco, è importantissimo, però convivenza civile, insomma, assolutamente.
Siamo arrivati alla fine, Franzi.
Siamo arrivati 56, alla fine. Il tempo oggi sì, è veramente 56. Volato, perché abbiamo degli ospiti interessantissimi, degli amici che sono tornati a trovarci, e penso che sarà il caso anche di rinvitarli, se loro sono d'accordo prossimamente. No?
Portiamo per continuare. Qualche serie in più, però.
Così portiamo qualche serie in più, ma buttiamo giù una parete, mettiamo una
faccia. Ping pong,
spalchiamo. Mettiamo un palchetto e li facciamo
ping pong e mettiamo fuori. Esatto.
Veniamo porta. Più numerosi anche noi.
Portiamo i cani. Portiamo i cani.
Ping pong, mettiamo fuori la porta con il caffè. Allora, ricordiamo.
Volete fare una domanda tu, Laura, loro e loro la fanno a te?
Sì.
Volete fare
velocissima?
Avete mai fatto spettacoli con i cani?
No. Gliela volevo fare.
Adesso tutti fanno un spettacolo col cane, no? Se non c'è il visto la fiction. No.
Una domanda velocissima.
Io ho visto spettacoli fatti da cani, però era in un altro senso. È un altro discorso.
Ho capito.
Immagino.
No, poi chiudiamo un film meraviglioso con un cane a Chico, che è interpretato da Harrison Ford, se non sbaglio. E tu parli della fedeltà del cane, per chiudere questo, no? Che quel cane che vediamo per 10 anni o e più, se non mi ricordo mai, ha aspettato il padrone, convinto il padrone fosse ancora vivo, davanti alla stazione ferroviaria, davanti a
il posto per lui.
Pardon, non era Richard Gere?
Era Richard Gere,
scusa, ragione, sì. Un attimo mi ero sbagliato, scusa. Per 10 anni ha aspettato il padrone, sì. Convinto che è un esempio,
di
fretta massima.
Sì,
mi è rimasto impasso in mente. Allora, esiste, ricorda, se avete i contatti con la vostra compagnia?
Al momento no, lavoreremo su una pagina Facebook intitolata Bruti Mabelli.
Ecco, ricordiamo il nome, Bruti Mabelli. Ecco. Prossimo spettacolo, c'è quale data, qual spettacolo in mente?
Beh, ancora ci stiamo riprendendo diciamo, le ultime 2 settimane che abbiamo fatto un po' di spettacoli, quindi ecco, certo. Ancora
il riposo del guerriero. Adesso
allora, un consiglio per chi volesse fare teatro, oggi va con qualche teatro che vi ascoltate, che volesse domani, anch'io non bevuto ma bevo, però cambio nome con un altro nome diverso, voglio fare teatro, che consigli date? Uno di voi che devo dare un consiglio?
Non lo so, forse la cosa fondamentale è
buttatevi.
Buttatevi.
Metterci la passione e soprattutto non fare concorrenza a noi.
Soprattutto
suona molto come una minaccia.
Ma hai detto che manico,
infatti sono
non fate giusto. E poi metteteci in passione.
La musica del padrino la mettiamo.
Adesso la mettiamo. Grazie Laura, e quali abbiamo i tuoi contatti?
Sì,
e sapete gli eventi futuri.
Sì, abbiamo la pagina Facebook dove potete trovare tutte le nostre informazioni. Vi ricordo l'appuntamento di domani mattina, per chi vuole, dalle 9:30 in poi la gara presso il nostro centro cinofilo. Ingresso gratuito, naturalmente può venire chiunque. E niente, invece per quanto riguarda i contatti, per la pet therapy mi potete contattare per qualunque informazione, sia via email sul sito Speed Dog, trovate tutte le email, oppure sul mio numero di telefono 349-466-71250.
Un consiglio per chi volesse provare questa attività per te, un consiglio che dai a qualche ragazzo che si sta ascoltando?
Impegnarsi moltissimo, soprattutto la formazione della persona, quindi trovare dei corsi. Adesso i corsi assolutamente possono essere fatti solo da agenzie formative riconosciute nel territorio, in collaborazione chiaramente o con centri cinofili, associazioni, insomma, del settore, quindi, con lo XEN, ci sono varie adesso vari enti, sì assolutamente,
fare corsi con gente formata,
assolutamente sì, fare dei corsi, anche perché queste sono ora le linee guida del Ministero della Salute, quindi la pet therapy è in mano al Ministero della Salute. Perfetto. Questo è importante, insomma, un regolamento a sé. Ecco.
Grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie, abbattiamoci le mani.
Questa è la conclusione del primo paio. Grazie alla compagnia. Bruti.
Possiamo salutare anche i nostri. Sì.
tre
a casa
sono 5 euro a saluto.
Fate un saluto per tutti.
Salutiamo sì. Francesco, Giacomo e Ludovica che fanno parte della compagnia,
che verranno la prossima volta.
Esatto.
Solo loro però, senza
portandosi le sedie da casa,
per giusto. Tu ricordi tipo chi è il pomone? Tu hai il pomone, ricordati di cui
sì,
hai il pomone,
certo.
Va bene, no, perché qualche saluto da casa volete fare? No, mamma, papà, niente, nessuno.
Sì, cugini, nipoti, compare, niente.
Grazie Matteo,
grazie a te Nicola, ciao a tutti.
Tu saluti qualcuno?
No.
Io saluto Irene, mia figlia, scusate, Irene, Andrea.
Posso? Ok.
Io saluto il mio gatto, dato che abbiamo parlato di cane.
Tu saluti il tuo cane, come si chiama?
Teo.
Teo, ciao Teo, va bene.
Il cane non ce l'ho, invece, il gatto.
Noi invece vi salutiamo tutti nessuno, e vi ricordiamo che potete, per chiunque si fosse perso la puntata o volesse riascoltarla, su www.radiofonica.com da domani troverete il podcast di questa e di tutte le puntate precedenti.
E sentiamo un'altra nostra diretta a partire da sabato prossimo.
Da sabato prossimo. Io purtroppo sabato prossimo non ci sarò, vi lascerò nelle mani sapienti, vado in scena, anch'io vi lascio nelle sapienti mani di Nicola, peggio per voi.
E ci vediamo stato prossimo, stesso orario, stessa rete, come dicono in television. Grazie ancora, bocca al lupo a tutti e complimenti.
Ciao veramente. A tutti
e
ciao.
Buon weekend, buon e buon weekend. Sabato vi lasciamo con una canzone setta da Aurea, la presenti tu?
Wherever you will go, the calling.
Che inglese, ragazzi. Ciao ragazzi,
ciao
ciao.
Wondering who will be there to take my place when I'm gone. Need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Way up high. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Drive.